Allora, innanzitutto grazie a chi mi ha invitato. Come diceva giustamente Flavio, la mia tesi con cui mi sono laureato a marzo a Bologna in storia e filosofia tratta del colera. Colera a Senigallia, ma principalmente ad Ancona. Anche se ci sono dei riferimenti alla città di Senigallia, comunque la tesi verte sull'epidemia che ha colpito Ancona nel 1865. Allora, innanzitutto potrei dire perché ho scelto di trattare il colera, perché molti mi dicono come mai un tema così anche tetro, perché ha provocato molti morti e chiaramente anche dei danni a livello economico e a livello psicologico, di cui abbiamo visto le conseguenze anche negli anni successivi. Non ho trattato il colera tanto da un punto di vista medico, perché la mia tesi non è una tesi di medicina, ma è una tesi di storia e filosofia. Quindi non ho trattato tanto il colera nelle sue caratteristiche biologiche, quanto proprio le reazioni della gente, delle masse soprattutto, dinanzi alla malattia. E reazioni delle masse, ma anche reazioni degli amministratori, reazioni della medicina. E attraverso il colera, a mio avviso, e questo era un po' il punto cardine della mia tesi, si poteva analizzare in maniera piuttosto approfondita la società del 1800, quindi la società italiana e in particolare marchigiana e anconetana, perché dalle reazioni popolari, dalle reazioni mediche emerge attraverso un'analisi che ho fatto delle reazioni di fronte alla malattia, quindi anche attraverso dei documenti, dei carteggi, dei documenti medici che ho trovato, emerge la società dell'epoca, dicevo. Innanzitutto posso spiegare in generale cos'è il colera, quali sono le caratteristiche dell'epidemia. Il colera è una malattia originata da un vibrione, definito vibrio colere, che vive principalmente nell'acqua, ma si introduce nel corpo umano e soprattutto nell'apparato digerente, e spesso provoca la morte in pochi giorni. Ed è una morte molto brutta, potremmo dire, perché si muore a seguito di disidratazione, si muore nell'arco a volte anche di poche ore nei casi più gravi, e dopo terribili sofferenze, perché abbiamo anche febbre, vomito e una diarrea ripetuta. Quindi già queste caratteristiche della malattia contribuivano, diciamo, agli occhi della gente che ne veniva colpita, ma anche agli occhi dei sopravvissuti, ad influenzare in maniera molto forte anche le reazioni, perché chiaramente era una malattia impressionante, anche perché la società dell'epoca non ne aveva mai ravvisate altre in precedenza, perché
insediandosi sulla mucosa intestinale provoca un'alterazione dei processi metabolici delle cellule intestinali, con nessuna eliminazione dei liquidi, anzi l'eliminazione di tutti i liquidi delle cellule. Allora non è che si hanno delle diarree immaginabili, si hanno delle proflusioni di liquido che fuoriesce dall'organismo, e che i nostri colleghi dell'Ottocento, con i loro linguaggi così piuttosto immaginifici, chiamavano feci ad acqua di riso. Questo per dirvi che erano proprio delle feci biancastre costituite fondamentalmente da acqua con dei tratti di mucosa intestinale. Per quello che riguarda invece il colera nel passato, non abbiamo trovato immagini, altrimenti ve le avremmo portate. Pare, l'unica immagine che esiste però è un quadro ottocentesco di Poussin, piuttosto che potrebbe rappresentare qualunque cosa, è la peste di Atene, quella famosa descritta che abbiamo studiato al liceo, che però non è stata una peste, ma secondo le interpretazioni moderne è stata invece un colera. Il colera si sviluppa là dove le condizioni igieniche sono pessime, non sono sufficienti, perché con la diarrea così abbondante i liquidi vengono immessi nel terreno, ovviamente contaminano le condutture idriche, le falde idriche e così, poi la stessa acqua viene erogata per gli usi comuni e la gente con l'acqua si beve anche il vibrione del colera. Scusa, l'intoppo.
No, quello che diceva Flavio è importante perché proprio studiando, quando dicevo prima che studiando l'epidemia di colera si conosce meglio la società del 1800 in Italia e in Ancona in particolare, si conoscono anche le pessime condizioni igieniche che influivano in maniera determinante nello sviluppo della malattia. Non è un caso infatti che la malattia si diffonde principalmente nelle zone più povere della città, soprattutto nelle zone urbane dove vivono gli operai, i disoccupati, i vagabondi, gli accattoni, che erano il principale veicolo di diffusione della malattia. Quindi sicuramente lo scarso igiene ha influito in maniera determinante nello sviluppo della malattia e potremmo anche dire che il colera ha contribuito, ma non certo all'inizio del secolo, ma alla fine del 1800, a una presa ferma, una forte presa di posizione da parte degli amministratori locali e nazionali per un deciso intervento a livello strutturale per migliorare l'igiene nazionale, quindi sia attraverso la costruzione di acquedotti, sia attraverso la costruzione di condutture, di scarico dei rifiuti, perché anche se spiegarlo adesso, per come vediamo le città adesso, magari risulta difficile, dobbiamo pensare a quella che erano le condizioni dell'epoca. Nel caso specifico che ho analizzato ad Ancona, nel 1865, ad Ancona, nella gran parte della città, non c'era acqua potabile, non c'era un acquedotto e praticamente non c'erano sorgenti di acqua potabile. Quindi la gente beveva spesso anche acqua piovana. E per quanto riguarda invece le condutture dei rifiuti, non c'erano. La gente si gettava le proprie feci e comunque i vari rifiuti spesso in mezzo alle strade, anche lanciandoli dalle finestre, ci sono dei racconti a tal proposito, oppure venivano utilizzati i cosiddetti pozzi neri, che erano dei pozzi dove venivano gettati i rifiuti, ma che spesso erano in pieno centro città e che venivano svuotati talmente raramente che da lì venivano delle esalazioni che sicuramente contribuivano al diffondersi del vibrione. E questo per quanto riguarda l'igiene pubblica, comunque anche l'igiene privata non era migliore. Convivere con pidocchi, con pulci, con animali dentro casa era un'abitudine, non era certamente una rarità e non era una caratteristica solamente degli strati più poveri. Abbiamo testimonianze, ho trovato testimonianze anche di ceti altoborghesi o aristocratici che comunque convivevano specialmente in campagna con gli animali, in case molto piccole, senza mura intonacate, con 10-12 persone in case di veramente piccole, di pochi metri quadrati. Sicuramente questi fattori quindi sono stati determinanti per lo sviluppo della malattia. Poi c'erano altre cose, altri fenomeni veramente singolari per noi che li guardiamo con l'occhio della gente del 2006. Ad esempio veniva ritenuto che lavarsi con l'acqua poteva essere pericoloso. L'acqua veniva considerata una sostanza che poteva favorire le impurità, quindi non ci si lavava nella maggior parte dei casi, e tant'è vero che ci si è spinti anche ad evidenziare che forse in quel periodo le donne più pulite erano le prostitute, che erano obbligate a lavarsi. Quindi direi che questi fattori sicuramente hanno favorito lo sviluppo della malattia. Poi, d'altro lato, a favorire lo sviluppo della malattia sicuramente c'è stata l'incapacità della medicina dell'epoca di reagire di fronte ad un male che era sconosciuto, perché non era mai stato, non aveva mai colpito in precedenza in Italia, e agli occhi di molti era totalmente nuovo. La medicina dell'epoca era totalmente impreparata di fronte alla malattia, c'erano scuole completamente diverse tra chi sosteneva che la malattia originasse da alcuni fattori, chi diceva che era contagiosa, chi invece riteneva che non lo fosse. Non mancavano dei medici addirittura che la ritenevano la causa di collera divina, cioè una malattia mandata da Dio per punire i peccati dell'uomo. Nel 1800 ancora si credeva anche a questo.
Credo che interessi il nostro pubblico sapere quanto falcidiante sia stato il colera in una città come Ancona. Se non sbaglio, in quell'occasione, mi pare averla letto nella tua tesi, ma sai come si fanno, come avrà fatto il tuo professore quando l'hai discussa? Gli ha dato una sguardatina e poi pretende di sapere tutto. Mi pare di aver letto nella tua tesi che in occasione di quell'ondata epidemica molti abitanti sfollarono d'Ancona, e se ricordo bene la cifra mi pare che oltre 4.000 persone vennero a Senigallia d'Ancona nel nostro territorio. Ecco, che portata ebbe la malattia proprio come numero di morti?
Sì, allora, per rendere l'idea, di epidemie di colera tra 1835, dove ci fu la prima, e il 1893, dove ci fu l'ultima, ce ne sono state nello spazio di meno di 100 anni, quindi 7 in Italia, per circa 1 milione di morti. Questo solo in Italia, e un totale di circa 40 milioni nel mondo. E nel caso di Ancona, che nel 1865 aveva circa 30.000 abitanti, 2.100 morti, con una percentuale di letalità, cioè di morti in rapporto alle persone colpite, di circa il 60%. Quindi vuol dire che più della metà delle persone colpite dalla malattia moriva, e spesso nello spazio di pochi giorni. Quindi questo per rendere l'idea. E poi Ancona non fu sicuramente una delle città più colpite, perché abbiamo casi di città, specialmente al sud, che già all'epoca era più arretrato anche a livello economico e quindi anche a livello di interventi strutturali da parte dello Stato e degli amministratori locali. Abbiamo città letteralmente falcidiate. Ad esempio Siracusa, Palermo segnalavano una media di 200 morti ogni 1.000 persone colpite, ogni 1.000 persone in totale della popolazione, con una percentuale di letalità che a volte arrivava all'80-85%. Quindi questo rende l'idea della portata della malattia, e di conseguenza serve anche ad evidenziare il perché di reazioni tanto esagerate da parte della gente. E appunto, riguardo alle reazioni della gente, ho dedicato a riguardo alle reazioni della gente una parte molto ampia, perché è quella, a mio avviso, che serve maggiormente a mettere in evidenza com'era la società dell'epoca. Ai morti dettati dalla malattia, infatti, si aggiunsero quelli dettati da una vera e propria follia collettiva diffusasi in tutta Italia, e una caratteristica importante, mai ridottasi nell'arco delle varie epidemie, cioè le reazioni popolari dalla prima epidemia all'ultima furono sostanzialmente sempre le stesse: panico, fughe, la ricerca esasperata di dei capri espiatori, delle persone che venivano considerati degli untori, e spesso erano appunto poveri, accattoni, vagabondi, ma a volte erano anche dei funzionari pubblici, delle persone autorevoli e dei medici. Quindi c'era una ricerca continua del colpevole, e continuamente la folla si scagliava contro queste persone, e quindi ho trovato delle testimonianze di veri e propri massacri, linciaggi, che riguardarono non solamente persone adulte, ma anche donne e bambini, intere famiglie sterminate perché ritenute in qualche modo legate alla malattia. specialmente al sud, dove c'era un certo spirito di rivalsa nei confronti dello Stato, specialmente del nuovo Stato italiano che era nato da pochi anni e che aveva aumentato ulteriormente le tasse che gravavano sul popolo, specialmente al sud i vari funzionari pubblici e amministratori venivano ritenuti colpevoli di diffondere il colera, che veniva visto come un veleno che poteva essere diffuso attraverso gli alimenti, attraverso l'acqua, attraverso delle polveri, insomma nei modi più assurdi, diremmo noi, guardandola con occhio critico a quasi 200 anni di distanza, e venivano letteralmente massacrati. Abbiamo testimonianze di massacri di militari, di massacri di politici, di amministratori, di sindaci, e spesso in maniera talmente efferata che lasciano veramente sbigottiti. Chiaramente questa è la reazione istintiva della gente di fronte alla malattia. Poi c'era anche la reazione successiva, in cui ci si tentava di difendere curandosi dalla malattia. E anche qui il comportamento era legato molto alle tradizioni, alle superstizioni. Non c'era assolutamente una fiducia da parte del popolo nei confronti della medicina, tanto che i medici e gli ospedali venivano categoricamente rifiutati, perché si riteneva che i medici fossero tra i colpevoli di questa diffusione della malattia, proprio perché venivano visti dalle persone di rango inferiore come, diciamo, dei soggetti troppo lontani per portamento, per modo di parlare, dal popolo. E quindi c'era una scarsa simpatia nei loro confronti, non si credeva all'efficacia delle loro cure, che in effetti nella maggior parte dei casi non erano efficaci, e ci si affidava principalmente invece a dei fattucchieri, a dei ciarlatani, dei guaritori popolari, potremmo chiamarli, che provenivano dalle stesse classi sociali del popolo, quindi erano sostanzialmente dei nullatenenti, delle persone che si arrangiavano mettendo in mostra una fantomatica capacità di cura attraverso erbe naturali, cornetti, insomma cose legate principalmente alla tradizione.
Il progresso della medicina era stato molto modesto, soprattutto dal punto di vista delle terapie, rispetto a due secoli avanti, grosso modo. Se noi pensiamo al racconto che fa il Manzoni della peste e il povero Gian Giacomo Mora, che viene indicato come l'untore, quello che diffondeva la peste a Milano e che quindi viene ammazzato, più o meno la situazione è la stessa, perché di fronte a un pericolo immane tutti si sentono impotenti e si scatenano tutte le tendenze più irrazionali dell'individuo. Nella tua tesi tu hai affrontato molto bene anche il risvolto economico di queste sciagure, risvolto economico che non consisteva soltanto nel numero dei morti, ma da altre condizioni, e hai spiegato benissimo che si tendeva, quando cominciava un'epidemia, a stare tutti zitti anziché mettere allarme, perché cosa scattava?
E questa è una cosa che è interessata molto anche Senigallo.
Sì, infatti prima, quando parlavo di reazioni inadeguate da parte degli amministratori, mi riferivo a questo. Cioè gli amministratori sia locali che nazionali fecero ben poco per risolvere e ridurre la mortalità, perché sostanzialmente per paura di conseguenze dal punto di vista economico negavano la presenza della malattia, perché chiaramente affermare che c'era una malattia avrebbe determinato l'interruzione dei rapporti commerciali con città vicine, con stati vicini, così come nel caso di norme di quarantena che per esempio venivano attuate alle barche provenienti dai porti dove magari era stata riscontrata la presenza del colera, e di conseguenza si faceva di tutto per negare la presenza della malattia. Quindi c'era una continua lotta tra amministratori che tentavano in qualche modo, attraverso norme di quarantena, attraverso l'istituzione di cordoni sanitari, attraverso la realizzazione di impianti idrici, attraverso la distruzione dei quartieri più malsani, tentavano di ridurre il pericolo dettato dalla malattia, però allo stesso tempo gli stessi amministratori, prima di ammetterne la presenza, temporeggiavano tantissimo. Quindi lasciavano la città in preda sostanzialmente al panico, senza delle norme efficaci, e la malattia chiaramente si diffondeva. Questo riguarda anche, succede anche nel caso di Senigallia, soprattutto a Senigallia, un caso limite, nell'epidemia di colera, che è la prima che colpisce l'Italia del 1836, viene deciso di sospendere la fiera franca, per motivi di sicurezza, perché chiaramente durante la fiera franca c'era un arrivo di un gran numero di persone da vari stati, anche fuori dall'Italia, che contribuivano al diffondersi, al contagio della malattia, che comunque si diffondeva anche tramite contagio tra uomini. E lo Stato Pontificio, che sotto cui era Senigallia all'epoca, vietò per questi motivi la diffusione della fiera franca. E la reazione degli amministratori locali di Senigallia non fu quella di applaudire questa decisione, ma vi furono delle fortissime proteste, proteste agli occhi degli amministratori locali anche giustificate, perché la fiera franca che fu proibita a Senigallia non fu proibita ad Ancona. Quindi ci furono delle polemiche sul ruolo di maggiore importanza dato alla città di Ancona rispetto a quella di Senigallia. Senigallia fece di tutto per far svolgere la fiera regolarmente. La fiera non si svolse. Senigallia ebbe dei gravi danni a livello economico, però ebbe anche un numero di morti molto inferiore ad Ancona, che invece, proprio per la decisione di far disputare regolarmente la fiera cittadina, ebbe un numero di morti molto ma molto ampio, perché chiaramente l'afflusso in città di migliaia di persone favorì comprensibilmente la diffusione del contagio. Quindi questo è un esempio di come nel periodo della malattia vi furono anche delle rivalità dettate da interessi campanilistici e particolaristici tra le varie città, e quindi come l'economia riusciva a influenzare anche dei momenti che visti da oggi potremmo definire tragici, come quelli del colera. Non sembrava esserci, diciamo, una pietas cristiana all'epoca, nel periodo della malattia. Se è vero che nascevano delle associazioni di mutuo soccorso, delle commissioni pubbliche volte all'aiuto dei ragazzi che erano rimasti orfani, al fornire anche alimenti per le popolazioni colpite, in difficoltà, è anche vero che abbiamo moltissime testimonianze di persone che abbandonavano anche i propri cari, lasciandoli anche senza sepoltura, per paura che, diciamo, di subire il contagio, e per paura anche di potremmo definire una certa vergogna nell'avere nella propria famiglia, nella propria casa, un contagiato, una persona morta per colera. E quindi vediamo che sostanzialmente emergono durante queste epidemie come questa, come in precedenza accadeva ad esempio per la peste, emergono anche i lati negativi dell'uomo e della società. E da questo punto di vista è singolare come le reazioni nel 1800 non fossero state molto diverse rispetto a quelle degli anni precedenti, dei secoli precedenti dinanzi a malattie come il vaiolo o la peste. Quindi, se vediamo che la medicina nel tempo qualche timido progresso l'aveva fatto, e ripeto timido, comunque le reazioni popolari furono sostanzialmente sempre le stesse, dettate dal panico, dettate dall'esasperazione di ogni sentimento. E quindi un progresso a livello sociale veramente molto basso, che ho notato studiando il colera, insomma.
Bene, bravo.
Grazie.
Vi dicevo che il nostro giovane amico è stato il primo a tuffarsi in libri senza carta, perché giustamente noi avevamo detto che avremmo dato la pubblicazione a tutte quelle tesi fatte da giovani senegalesi, tesi che fossero di interesse generale. Certo, se uno mi viene a parlare dell'ebnisco o di equazioni stravaganti, chi può capire una cosa del genere? Meritevolissima, ma quelle sono cose destinate a piccoli circoli nei quali tutti ci si conosce. Ma cose di interesse generale avrebbero avuto il diritto di essere pubblicate. La stessa cosa valeva per altri residenti, non a Senigallia ma genericamente in quello che era stato il Ducato di Urbino, e che pubblicassero delle tesi di interesse generale o che riguardassero Senigallia. La prossima settimana Leo Badioli vi presenterà una gentile signorina che ha affrontato un argomento interessante, un processo di magia, magia per l'acqua.